6 di sera magazine.
Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Siamo in compagnia di Daniele Dell'Agnola, lui è docente di narrazione, letteratura didattica e autore di narrativa e musica per la scena. Tra le sue ultime pubblicazioni il romanzo La luna nel baule da 2 edizioni, è uscito in italiano, tedesco, romancio, romeno.
Sì.
Buonasera e benvenuto Daniele Dell'Agnola.
Buonasera, buonasera a chi ci ascolta.
Ma oggi lo ospitiamo per parlare del suo ultimo lavoro che si intitola Il maestro Strambo, edito da Tempo Sospeso. Allora, il romanzo racconta la storia del maestro
Lagnadello,
un insegnante supplente creativo e strambo che invece di seguire il programma scolastico coinvolge una classe di quinta elementare in un'esperienza originale: inventare una storia insieme. Quindi si tratta di una storia inventata dai bambini.
Sì, è un esperimento, cioè il libro racconta questo esperimento, quindi è un testo anche metanarrativo. Ho deciso non solo di raccontare la storia, ma soprattutto di mettere in scena il motivo per cui gli esseri umani raccontano storie, hanno bisogno di raccontare storie. E uno di questi motivi è che le storie sono i costituenti della nostra identità o delle nostre identità, che variano, sono molte, sono complesse. E in questa dimensione dell'aula, con questo contatto molto vivace con dei bambini, questo insegnante si mette in contatto con il pensiero dell'infanzia, che è molto produttivo, che è anche divergente. E questi bambini, come lo sono in realtà, i bambini hanno delle trovate, delle idee che a volte si perdono, sono come degli alberi con 1000 rami che fioriscono in 1000 direzioni. E questo insegnante accetta la sfida di cercare un filo narrativo con loro, quindi di fare ordine a questo pensiero così frammentato del bambino.
Possiamo parlare dei protagonisti che questi bambini si inventano?
Sì, perché questo è un gioco, è il gioco dei sé, è il gioco rodariano. Cosa accadrebbe se, diceva Rodari, mio nonno diventasse un divano? Che cosa accadrebbe se il mondo improvvisamente cominciasse a funzionare senza la gravità? E che cosa accadrebbe se, come nel caso del maestro Strambo, cosa accadrebbe se, maestro, noi immaginassimo che dei bambini che in realtà sono stati uccisi dai nazisti a Oradour-sur-Glane in Francia, ed erano 207 bambini uccisi dai nazisti per rappresaglia in questo paesino, cosa accadrebbe se noi immaginassimo che sono fuggiti e immaginiamo un mondo diverso da come è andata davvero? Ovviamente dobbiamo capire davvero com'è andata, dobbiamo studiare come gli eventi storici, ma poi immaginiamo che in realtà questi 207 sono fuggiti e sono riusciti a entrare come profughi a Brissago e si sono rifugiati in un bosco, nel bosco del Maggio Ciondolo. E se immaginassimo che le isole di Brissago sono di proprietà di un barone, un po' simile al C'era due volte il barone Lamberto di Rodari, e questo barone addirittura regalasse le sue isole a questi 207 bambini.
Siamo, ecco, sempre nella fantasia.
Sempre
eh?
Nella fantasia.
Dei,
certo,
bambini.
Esattamente. E quindi è questo gioco narrativo che ho voluto instaurare proprio anche per rappresentare un sistema, lo chiamo sistema, di intelligenze distribuite. Cioè qui ci sono tante voci di bambini e queste intelligenze sono distribuite e funzionano meglio dell'intelligenza centralizzata in questo caso, ed è un messaggio anche, diciamo, politico, nel senso che l'infanzia, senza volerla idealizzare, avrebbe il potere di modificare il mondo e di immaginarlo in modo diverso. Questo è un potere che già Rodari metteva al centro della sua opera, che già Mario Lodi nel suo CP mise in scena con grande potenza. Io cerco, con tutti i limiti che posso avere come autore, ma cerco di lavorare non allo stesso modo, ma di cercare questa spinta, che è una spinta vitale per me.
E la storia appunto evolve grazie alle idee di questi alunni e non dell'insegnante. Allora, ci sono dei bambini che nella storia, nella fantasia, lo ripetiamo, vengono poi rapiti da questo barone, bambini in fuga dalla guerra, creature inventate, liocorni, i bambini che hanno poi rifugio sull'isola. Insomma, la storia evolve proprio grazie alla loro fantasia.
Sì, c'è un'evoluzione, dicevo, c'è un filo narrativo che il maestro continua a cercare anche grazie a dei disegni, perché questo è un maestro molto fragile, è alle prime armi, ha paura di insegnare.
È un supplente,
alle prime armi, non segue un programma, ma segue le domande dei bambini che gli chiedono cos'è il niente. Perché si muore? A cosa servono le nazioni? Ma se tu hai 100 caramelle e le regali a un nazista, poi quello diventa un non nazista? Cioè, domande anche assurde che destabilizzano anche l'adulto normalmente. Però lui cerca di stare in questo gioco, che è imprevedibile. E quindi non è rassicurante. Si ritrova in mezzo al mare, ma poi dà anche gli strumenti ai bambini per poter uscire e per poter navigare. Quindi gli dà l'albero maestro, sì, gli dà la direzione, forse gli dà anche il vento ogni tanto, e una buona vela. E quindi si cerca proprio di costruire narrazione. Per me è stato un viaggio. La prova di questo romanzo a due livelli è che noi possiamo leggere anche semplicemente la storia inventata dai bambini e ha una sua coerenza alla fine. Quindi io posso anche leggere la storia tralasciando l'esperienza del maestro, oppure posso leggere l'esperienza del maestro.
Ecco, a proposito appunto di questo, di come è costruita la storia, ci sono due piani narrativi intrecciati e molti dialoghi.
Sì, molti dialoghi, perché diciamo che sono delle voci, diciamo la voce del maestro, la voce della storia che inventa quei bambini e poi le voci dei bambini, che sono queste intelligenze distribuite di cui parlavo prima, che contribuiscono a carburare, mettono l'energia alla storia con delle idee. Appunto, dicevo, sono divergenti, queste idee sono molteplici e quindi sì, da lì poi si parte, si gioca.
Ci sono dei finali multipli.
Sì.
Possiamo dire così,
sì.
Scritti proprio dagli alunni.
Ecco, l'idea è anche questa, è che nel finale gradualmente la figura dell'adulto non è più essenziale e quindi l'infanzia prende in mano la narrazione. La prende in mano perché dopo l'esperienza e dopo l'allenamento riesce veramente a governare il finale. E ancora una volta abbiamo delle ipotesi di finali diversi. Ovviamente anche in questo caso noi pensiamo al Pinocchio, se vi capita di leggerlo, insomma al Pinocchio di Rodari, che è geniale perché ha queste tre versioni molto logiche, un esercizio di logica, no? Ecco, questi bambini fanno esercizio di logica nell'inventare i finali, nel dare coerenza a questi personaggi anche apparentemente assurdi. Ricordo che in fondo Rodari, quando inventava storie con i bambini e poi per i bambini, lavorava con dei principi che si rifacevano alla sua fantastica, ma in fondo al surrealismo. E questo ti mette in una situazione di imprevedibilità, di cui dicevo, ma anche in una situazione di grande potenza della parola e della voce.
Ma quindi appunto abbiamo un maestro che rappresenta un'educazione aperta, sperimentale, partecipativa. C'è forse una critica nei confronti della scuola tradizionale? in generale, non per forza svizzera, anche italiana, europea, eccetera.
Ma più che una critica c'è una spinta verso ciò in cui si crede. E ciò in cui credo è quello che dicevo prima, cioè il valore delle storie, della letteratura. Poi la critica è la critica a un sistema che mette nelle griglie, che mette negli schemi troppo rigidi. E allora utilizzo ogni tanto questa parola che non esiste, ma bisogna un po' sgrigliarsi, perché lì il pensiero diventa libero. Quindi più che critica è aprire sicuramente un dibattito, perché questo fanno i libri, aprono al dubbio, al pensiero. Se noi non abbiamo più la libertà di dire, di pensare, di anche di rappresentare ciò che può essere provocatorio e magari anche sovversivo, allora perdiamo fette di libertà che già stiamo perdendo non solo nel mondo, ma voglio dire anche magari a livelli più locali. Quindi bisogna stare molto attenti a questo, anche nella scuola, nella formazione sicuramente, e anche come cittadini, semplici cittadini. Il fatto che dei bambini si incontrino in un'assemblea, che facciano assemblea, che scrivano lettere, insomma, io stavo rileggendo un libro di Bottero che riprende la figura di Célestin Freinet. Negli anni 30 nel sud della Francia si trovava a lavorare in un contesto dove il fascismo era instaurato, il nazismo avanzava e Freinet lavorava sulla scuola attiva, cioè scrivevano il testo libero e poi facevano la stampa, insomma c'era la tipografia. Quindi questo tipo di scuola attiva non è un'invenzione, diciamo, di Daniele dell'Agnola, è qualcosa di molto anche radicato, molto presente nella cultura. Ecco, probabilmente non dobbiamo dimenticarci di questi personaggi.
Siamo in compagnia dell'autore, professore, docente Daniele dell'Agnola. Stiamo parlando del suo ultimo lavoro, Il maestro Strambo, edito da Tempo Sospeso. Ascolti, dell'Agnola, nel suo lavoro si parla anche di realtà contro invenzione rispetto alla intelligenza artificiale, alla verità storica, bugie narrative, il ruolo della tecnologia. Stiamo sempre parlando del mondo dei bambini, anche se è un mondo che riguarda anche noi. Ecco, che tipo di riflessione viene fatta?
Ma diciamo semplicemente, nella storia c'è una contestazione di fondo, che è quella del mondo degli adulti, e che dichiara cioè la domanda dei genitori, anche che incontrano l'insegnante, è questa: quanto ha senso inventare storie, scriverle anche a mano, inventarle, discuterle, dal momento in cui abbiamo delle macchine che sanno combinare e generare storie, insomma, e magari lo sanno fare meglio di questi bambini. E allora che senso ha? Ecco, diciamo che i bambini in questa storia, in questo libro, rendono la tragedia sopportabile proprio perché fanno lo sforzo di inventarla loro, la storia. Cioè passano dal processo di invenzione, dalla crisi, quindi non sanno più come uscirne, e poi trovano il modo di uscirne. E questo è essenziale. Se non abbiamo questo processo, perdiamo veramente pezzi. E poi l'infanzia qui ha un grande vantaggio, che è il tempo. E quindi hanno la speranza. L'intelligenza artificiale noi la usiamo per risparmiare tempo. È vero, ci risparmia delle fatiche. E i bambini non devono risparmiare tempo. Ce l'hanno il tempo. E ce l'hanno per raccontare. Ce l'hanno per inventare, certo. Per incontrare la voce dell'adulto. per avere uno scambio critico. E quindi questo è proprio la riflessione che sta alla base, no? Proprio la disponibilità di tempo. Io quando incontro dei bambini anche molto piccoli, li incontro magari come autore anche per raccontare delle storie, per inventare con loro, li guardo con grande ammirazione, e mi pongo questa domanda, no? Che è questa che riguarda il tempo. E a volte arrivano anche da parte loro delle domande sul tempo. Avete mai provato a chiedere anche a dei bambini 10-11 anni che cos'è un anziano e quanti anni ha secondo loro un anziano e quanto tempo ha ancora da vivere un anziano. E ci sono delle risposte incredibili, perché hanno tutti la connessione con la nonna, con il nonno, con l'età, con il tempo che hanno ancora da vivere. E io, quando guardo l'infanzia, mi dico: ecco quanto tempo hanno davanti, che bello questo tempo della vita.
Il libro è accompagnato da illustrazioni meravigliose. Chi le ha fatte?
Grazie, le ho fatte.
Ah, le ha fatte lei?
Sì, sono illustrazioni che sono fatte prima a matita e poi sono riprese con una piccola tavola grafica che utilizzo, anche se io non ho una formazione come illustratore.
Che non sapevo di questo suo côté artistico.
Sì. Quindi le ho usate proprio perché il maestro ha questo strumento della sua, cioè questa voglia di disegnare, anche se non è un artista, diciamo, né affermato né formato, e questo insegnante è un insegnante che ama disegnare. E questo non è un libro autobiografico, però questo aspetto è un aspetto che mi appartiene. Cioè, anche come papà, io ho sempre disegnato, anche prima di diventare papà, insomma, ho sempre disegnato in ogni momento della vita. La musica mi appartiene anche come professione, diciamo. Il disegno no, però non riesco a stare senza. Non riesco a capire bene da dove venga questa cosa. Però ecco, il fatto di disegnare per me è una liberazione tanto quanto suonare. Poi è vero che la musica invece fa parte di me in modo più profondo, anche più, forse più formato, ecco. Però ho voluto integrare questi disegni che sono... in un caso il disegno è di mia figlia, che sono i pappagalli.
A che pagina?
Che sono a pagina 49.
Ecco
questi
Eccoli.
Sono di mia figlia. Mia figlia, quando aveva 4 anni, ha disegnato questi
che
pappagalli.
Brava.
E per dire che un pappagallo soffre se sta da solo, ecco perché vive sempre con una compagna o un compagno, e qui è questo momento della storia che ha un bisogno, e lei mi ha regalato questo disegno. Infatti nella storia, proprio nel libro, è una delle bambine che regala al maestro questo disegno, ecco, dietro c'è mia figlia. Per il resto sono disegni nati... poi c'è qualcosa da dire anche sul processo di lavorazione di questo libro. Ho iniziato disegnando, non c'era nulla, quindi nasce tutto da queste tavole, e le ho messe lì, erano 40 disegni, e mi sono detto: e da qui come facciamo se volessimo disegnare, inventare una storia? E allora mi sono detto: per inventare una storia ho bisogno di bambini. E allora ho immaginato i bambini, ho immaginato le loro voci, il loro pensiero, e da lì si è scatenato il tutto.
Arriviamo al finale di questa opera. La storia, abbiamo detto già prima, non ha un finale unico. Vengono proposte più versioni dai bambini. Resta un po' aperto il messaggio finale, ma sicuramente c'è un messaggio centrale. Le storie non servono solo a raccontare la realtà, ma anche a immaginare una realtà diversa, una realtà a volte più giusta.
Una realtà più giusta, magari anche una realtà ingiusta, che ti aiuta anche a scontrarti con immaginari diversi. Cioè, ogni volta che abbiamo delle possibilità che si aprono, delle finestre che si aprono sulle storie, è chiaro che ho la possibilità di discutere. Non bisogna evitare il conflitto, mai. Il conflitto, anche lo scontro con le storie. Se penso a cosa significhi leggere le versioni di Cenerentola, da Perrault, Grimm, Basile, con dei bambini anche piccoli, anche di 10 anni, ecco, significa incontrare la tragedia ancora una volta, cioè incontrare il conflitto, incontrare qualcosa che ti turba anche.
Una realtà.
Un tipo di realtà che ti turba e che ti aiuta però in quel contesto protetto, che è la voce dell'adulto che magari legge, e quindi ti aiuta ad alfabetizzarti dal punto di vista emotivo, e di questo abbiamo bisogno, perché senza storie non abbiamo neanche empatia, quindi... diciamo che è un'epoca dove dobbiamo allenarci un po' in questo senso, io per primo, ad essere empatici.
Sì, assolutamente, direi. Daniele Dell'Agnola, docente di narrazione, letteratura didattica e autore di narrativa e musica per la scena, è stato nostro ospite oggi in 6 di sera magazine per parlare appunto del suo ultimo lavoro, Il Maestro Strambo, edito da Tempo Sospeso, e io lo ringrazio per essere stato con noi. Grazie.
Grazie a voi. Il 27 maggio siamo alla...
Esatto, c'è un appuntamento da ricordare, giusto?
Sì, il 27 maggio, in occasione della giornata della lettura ad alta voce, sono stato invitato, ma è veramente un piacere, della libreria Bello Mondo a Giuviasco, quindi vi aspetto alle 2 mercoledì pomeriggio, sarà bello incontrare lettrici e lettori.
Grazie Daniele Dell'Agnola e grazie anche a voi per averci seguito. Appuntamento a sabato prossimo da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona settimana.